I Vangeli dalla A alla Z. Chiunque può partecipare alla trasmissione attraverso la segreteria telefonica 071 920 7709, ponendo domande riguardanti il quotidiano cammino sulle vie del Vangelo. Le risposte verranno trasmesse in diretta nella puntata successiva.
La puntata successiva è all'insegna della lettera L come legge, e qui avremo da parlare tantissimo. Sarà padre Riccardo l'ospite in studio, ma ritorniamo a questa seconda parte per riprendere in mano la situazione, le domande tantissime che vorremmo rivolgere al nostro padre Alberto. Cercheremo in questo poco tempo a nostra disposizione di sintetizzarle al massimo, ci proveremo perlomeno.
Allora comincio io per chiederti una cosa. Allora, la terra promessa, Dio che ci promette questa terra, e quindi la terra promessa qual è? È qualsiasi luogo in cui noi abitiamo fisicamente oggi, in cui i contesti in cui ci muoviamo, ci esprimiamo, ed è terra promessa, diventa terra santa nel momento che rispettiamo la natura, rispettiamo le leggi, rispettiamo l'altro, pratichiamo la solidarietà. E questo è il concetto, e ci sentiamo liberi in questa terra promessa perché ce l'ha donata.
Nei Vangeli appare che Israele, da terra promessa, terra della libertà, si è trasformata in una terra di schiavitù e di morte dalla quale Gesù deve continuamente fuggire. Allora nei Vangeli il concetto di terra promessa non è più legato a un suolo, a una geografia, è un cammino verso la libertà. Questo ha fatto sì che il cristianesimo sia possibile viverlo ovunque, perché ovunque ci sono persone da amare, lì è possibile vivere il messaggio di Gesù. Non è legato a un luogo, a un tempio, a una località geografica particolare. Per cui il cristiano ha il vantaggio e la libertà che ogni posto del mondo è la sua terra. Questo perché con Gesù è la fine dei nazionalismi. Il conflitto grosso che Gesù ha avuto nei Vangeli, che ha portato all'abbandono da parte dei discepoli, al tradimento di alcuni, è che loro pensavano di seguire il Messia che veniva a restaurare il defunto regno di Israele. Ma Gesù non ha nessuna intenzione di restaurare il regno di Israele. Lui è venuto a inaugurare il regno di Dio. C'è un episodio tragicomico che abbiamo all'inizio del libro degli Atti, dove Gesù, visto che i discepoli non hanno capito assolutamente nulla di questo suo programma, una volta risuscitato per ben 40 giorni, che significa un periodo completo di tempo, li riunisce ai discepoli e parla loro di un unico tema, il regno di Dio, perché quello che non hanno capito. Perché non l'hanno capito? Perché pensare che l'amore di Dio non si rivolga a chi lo merita, ma a chi ne ha bisogno, e questo per loro era inaccettabile. Ebbene, per Gesù per 40 giorni parla del regno di Dio, l'avranno capito? Al 40° giorno uno dei discepoli dice: sì, va bene, ma quando è che restaurerai il regno di Israele? È questo che ci hanno in testa, è questo che ci hanno in mente. E Gesù è venuto a liberare dai regni. Il regno è limitato da una geografia, è limitato da dei confini. Ebbene, con Gesù tutto questo termina. Gesù è venuto a inaugurare il regno di Dio. Non ci sono più confini, né geografici, né politici, religiosi, né sessuali, ma l'amore di Dio che vuole dilagare ovunque per raggiungere ogni persona, ogni uomo di qualunque condizione.
Quindi una universalità completa, una globalizzazione potremmo tradurre in termini modernissimi, in cui ognuno di noi è protagonista e responsabile per migliorare il contesto, per migliorare questa terra promessa, questa terra che abbiamo a disposizione, questo mondo che abbiamo a disposizione.
Scusami un attimo, qui volevo entrare e fare una domanda. Gesù è un ebreo molto particolare e spesso si distanzia, no, dai suoi discendenti, da Abramo. Perché?
C'è all'inizio del Vangelo di Matteo, c'è la genealogia, è una sfilza lunghissima di nomi, alcuni sono conosciuti come Abramo, Isacco, Giacobbe, ma per il resto sono nomi che non ci dicono niente. Ebbene, in questa genealogia per 39 volte si presenta un maschio che genera un altro maschio. nel mondo ebraico non si conosceva il termine genitori, ma c'è un padre, che è colui che genera, e una madre. La madre non mette nulla nel figlio, la madre si limita a partorirlo. E quindi un maschio genera un maschio. Quando nasce una femmina è una disgrazia, si vede che il padre non era abbastanza virile, non era abbastanza maschio, è un disonore per un uomo la nascita di una bambina. Quindi un maschio genera un maschio. Ebbene, Matteo incomincia da Abramo, che generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda, e così via, e ripercorre tutta la storia di Israele, quella di cui avevamo accennato poco fa, fino al momento del re Davide, poi la decadenza con la prigionia, e via via per 39 volte. Poi si arriva alla fine, Giacobbe generò Giuseppe, e qui il ritmo esigeva Giuseppe generò Gesù, e invece qui la genealogia si interrompe. Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale fu generato Gesù, che è chiamato Cristo. Cosa vuol dire l'evangelista? Il padre non trasmetteva soltanto la vita biologica, fisica, trasmetteva anche l'eredità culturale, spirituale, morale, la tradizione, la legge del suo popolo. Ebbene, tutto quel passato di splendore di Israele, che è iniziato con Abramo, che ha visto Davide il suo massimo fulgore, arriva fino a Giuseppe, ma poi con Giuseppe si interrompe, non viene trasmesso a Gesù. In Gesù c'è una nuova creazione, infatti subito dopo l'Evangelista parla che dell'intervento dello Spirito Santo. Lo Spirito che aleggiava sulla creazione interviene per la nascita di Gesù. Cosa vuol dire? Gesù è il Figlio di Dio. Ecco perché Gesù prende sempre le distanze quando deve parlare dei padri di Israele. Mai Gesù dice i nostri padri, ma Gesù dice sempre i vostri padri. Quindi Gesù prende le distanze, lui è una creatura nuova che proviene direttamente da Dio.
I Vangeli dalla A alla Z. Chiunque può partecipare alla trasmissione attraverso la segreteria telefonica 071 920 7709.
E vorrei ritornare alla situazione di Israele di oggi. Cosa c'entra con la religione? E forse non c'entra niente, e come possiamo leggere questo genocidio e come possiamo intervenire in qualche maniera, se non politicamente, perché ci sono quelli che ci pensano, però dal punto di vista umano, dal punto di vista della fratellanza cristiana e di questa universalità, c'è un modo per sostenere questa gente in conflitto?
Credo che ci sia un unico modo: stare sempre e comunque dalla parte degli oppressi e mai degli oppressori, pronti ad abbandonare gli oppressi quando a loro volta si trasformano in oppressori.
Quindi questo è un ruolo che i cristiani, in questo processo molto difficile di pacificazione tra appunto israeliani e palestinesi, devono porselo come valore?
Bisogna sempre stare dalla parte dei più deboli e mai da parte dei più forti. Bisogna stare sempre dalla parte, e questa forse è la scelta più difficile, della verità e mai dalla parte della menzogna. Noi sappiamo, è tradizione, che la prima vittima di ogni guerra qual è? È la verità. Quindi ci viene spacciata come verità quella che in realtà è menzogna. Ci vengono contrabbandati come vittime quelle che invece sono gli oppressori. E quindi la prima vittima di ogni guerra, di ogni conflitto, è sempre la verità. Allora bisogna avere antenne particolari, perspicacia, per sapersi districare nel ginepraio di interessi politici, di interessi militari e soprattutto di interessi economici. Ricordiamoci sempre che le guerre sono sempre organizzate dai ricchi, che alla fine di ogni guerra si trovano più ricchi a scapito dei poveri, che si trovano sempre più poveri. Le guerre sono organizzate, scoppiano per provare nuove armi, nuovi modelli di armi, per sperimentarli, e quindi le industrie belliche cosa fanno? Le industrie belliche se pregano, non so se quale Dio pregano, non certo il Dio di Gesù, ma forse pregheranno il diavolo, si augurano che cosa? come una ditta farmaceutica cosa si augura? Che la gente non guarisca, perché se la gente guarisce la ditta farmaceutica fallisce, si augura che la gente stia male. Allora bisogna fare medicine che insomma non guariscono completamente le persone, altrimenti si va in disoccupazione. Allora ugualmente le industrie belliche si augurano che ci siano conflitti, e se non ci sono in qualche maniera si scatenano.
Maria, io volevo fare un'altra domanda. So che padre Alberto, essendo uno studioso, essendo stato per parecchi anni a Gerusalemme per motivi di studio, conosce molto bene l'aspetto storico, la città, eccetera. Ecco, volevo chiedere se è importante per un cristiano, almeno una volta nella sua vita, andare ad Israele, a visitare quei luoghi cosiddetti santi, e se sì, perché?
Non è indispensabile, si vive pienamente il messaggio di Gesù senza andare in Israele, ma se si può è arricchente. È arricchente perché ripercorrere la geografia dei luoghi del Vangelo fa conoscere meglio i brani del Vangelo, perché noi non conosciamo molto bene la geografia dei luoghi. Nazareth dove sta, Betlemme dove sta, Gerico dove sta. Allora poter ripercorrere quei luoghi leggendo il Vangelo di Gesù è indubbiamente arricchente. Poi c'è Gerusalemme, che è una città indubbiamente affascinante, ma piena di contraddizioni. Noi ogni anno organizziamo dei viaggi di studio in Israele. Quando siamo a Gerusalemme avvertiamo le persone: attenzione, che adesso andiamo nel luogo più pericoloso di tutto il viaggio. E le persone si guardano un po' preoccupate, allibite, perché si chiedono quale sarà questo luogo pericoloso. Ebbene, il luogo più pericoloso di tutto il viaggio è la Basilica del Santo Sepolcro. Perché? Oltre al fatto che logisticamente non ha uscite di sicurezza, e quindi c'è un'unica entrata dove entrano centinaia e a volte migliaia di persone senza uscite di sicurezza, e questa è di una pericolosità enorme, è una zona di alta tensione, conflittualità religiosa. Sappiamo che la Basilica è divisa in una decina di confessioni che si rifanno tutte quante a Cristo, e in nome di Cristo se le danno periodicamente di santa ragione. I periodi più caldi sono quelli della Pasqua, delle festività natalizie, dove ogni chiesa pretende di avere fino ai centimetri quadrati precisi della Basilica come sua unica proprietà, e se l'altro confinante prova a invadere anche distrattamente, se ne danno di santa ragione, ma essendo persone religiose non usano i bastoni ma i candelabri.
I Vangeli dalla A alla Z. Chiunque può partecipare alla trasmissione attraverso la segreteria telefonica 071 920 7709.
Eccoci qua alla conclusione della puntata di oggi, quindi mi raccomando, un viaggio in Israele, ma con senso pacifico, assolutamente nessuna aggressività, specialmente nei luoghi che ci ha raccontato poco fa padre Alberto. È una parte che non conoscevamo e ci piace, come dire, approfondire qualsiasi cosa possa, come dire, contornare questo bellissimo quadro di oggi che abbiamo rappresentato in pochissimi minuti. Abbiamo toccato qua e là qualcosa riguardante Israele, ma abbiamo capito questo connubio, questa congiunzione che non è soltanto teologica. Siamo in conclusione, Maria.
Allora, io volevo fare soltanto una riflessione per quello che mi riguarda personalmente. Io mi sento in cammino verso la libertà, quindi sto cercando questa terra promessa, che è il momento in cui riesco ad essere più lucida, in cui riesco a essere maggiormente generosa, in cui faccio come primo passo, come motivo di tutto, la solidarietà e la condivisione, e non la promessa di Dio, ma la garanzia che questo rientra ad abbellire l'intera terra promessa, che è l'universo, che è la storia di ognuno di noi. Questo mi piace molto. Quindi grazie ad Alberto per le delucidazioni, per gli approfondimenti e le cose che ci ha detto che non conoscevo.
Sì, è il cammino che Gesù ci indica, il cammino verso la pienezza della libertà, perché come scrive Paolo, laddove c'è la libertà c'è lo spirito. Dove non esiste libertà, dove la libertà è mutilata, è condizionata, è limitata, Peggio ancora, dove uno mortifica da se stesso la propria libertà, lì non c'è lo spirito, e dove non c'è lo spirito non c'è la vita. Quindi l'esodo di Gesù, il cammino di Gesù, al quale il Vangelo ci aiuta a indirizzare la nostra vita, è verso la pienezza della libertà. Libertà cosa significa? Non libertà di dominare, di comandare, libertà di non avere nessuno al di sopra che ci dice cosa fare e come fare.
Non dover dipendere né dai vizi né dalle persone.
Perfetto, concludiamo qui la puntata di oggi. Grazie Padre Alberto, grazie anche a te Maria, e la prossima, l'ultimo giovedì del mese di settembre, già parliamo di settembre, quindi parliamo esattamente del 25 di settembre, ci risentiremo con la lettera L dedicata alla legge, e qui le domande ci saranno sicuramente tante, tantissime da fare. Grazie a tutti, ci risentiamo, a presto, grazie.
Ciao a tutti, ciao.
I Vangeli dalla A alla Z, programma radiofonico con Padre Alberto Maggi e Padre Riccardo Perez Marquez, in onda ogni ultimo giovedì del mese dalle ore 21:30 alle ore 22:30 su agoradio.it.